Buongiorno, buongiorno, speriamo che adesso funzioni. Buongiorno, benvenuti alla prima zuppa di porro del 2026. Devo dire la verità che questa rassegna stampa si apre con una notizia di cronaca mostruosa, mostruosa perché quello che è avvenuto a Cronche, a pochi chilometri da dove sono io, è, come hanno titolato un po' tutti quanti i giornali, la strage dei ragazzi. Noi facciamo una rassegna stampa in cui cerchiamo di trovare delle robe che possono dividere, delle interpretazioni che possono essere diverse rispetto a quelle dei giornali. Idee fuori dall'ipocrisia totale, dalla generale accondiscendenza dei media a quello che si deve dire giustamente nei momenti giusti secondo i media. Però quando muoiono 47 persone, tutti minorenni, gran parte di loro minorenni, quando succede una cosa come quella che è successo in questo bar di Cron-sur-Sierre, devo dire la verità che ci sono poche parole per commentarla diversamente da quello che succede. Intanto quello che penso è alle famiglie di queste persone. Io mi metto voglio dire, nei panni purtroppo anche personali, perché alcune di loro le conosco, delle persone che avevano dei ragazzini che sono andati in queste discoteche, in questo bar, non era un terribile, come possiamo dire, rave a base di alcol e droghe. Questo non toglierebbe che non ci sarebbe nessuna giustificazione perché si morisse per questi rave, ma stiamo parlando della normalità, è come andare in una autobus o andare a prendere un volo oppure andare a scuola oppure svolgere il proprio mestiere, cioè stiamo parlando della cosa più semplice del mondo, dei ragazzi che il 31 di dicembre vogliono festeggiare e divertirsi e stare insieme, insomma è una cosa pazzesca, pazzesca quella che è avvenuto, è pazzesca anche perché vedete, in Italia è successa una cosa simile nel 2018, ve lo ricordate, quando a Corinaldo morirono alcune persone, alcuni ragazzini che erano andati a vedere un cantante, un rapper, però erano in 1500 in una stanza che ne prendeva solo 50, 500, ciò non toglie che anche lì si furono, è un dramma che non ha nessuna riduzione nella nostra coscienza collettiva per gli errori commessi dai gestori. Di chi aveva organizzato quella vicenda, ma qui è anche difficile dire quello. Sì, certo, c'era una sola scala, probabilmente il materiale non era ignifugo, tutto quello che volete, ma stiamo parlando di persone che stavano lì brindando con quelle cose che si vedono spesso nelle discoteche, che sono quelle specie di candele. Diciamo sopra le bottiglie di champagne, 47 morte, 150 feriti, feriti ragazzi che saranno in delle condizioni disperate, ragazzi che sono stati portati intubati in elicottero in giro per la Svizzera e l'Italia, il Niguarda. Oggi ci sono almeno tre italiani, ma non solo italiani che sono andati a finire lì. Insomma, stiamo veramente raccontando un dramma mostruoso ed è un inizio anno, come dice Elisabetta, tragico. Poi ne abbiamo viste tante di queste vicende, ma effettivamente colpisce. Colpisce perché poi avvengano in Svizzera, in un paese che è attentissimo alle norme di sicurezza, evidentemente non troppo come si è visto in questo locale, ma è un paese in cui se vai a 3 km più veloce di quello che devi, ti fermano, ti multano. Un paese in cui è difficile trovare, soprattutto in queste città, delle cose fuori norma. Evidentemente lo erano, evidentemente la sicurezza non era tenuta nel massimo delle considerazioni, però evidentemente c'è la tragicità di questo evento che non so come dire, non si può discutere. Oggi ovviamente i giornali hanno raccontato pagine e pagine, soprattutto per quanto riguarda gli italiani, ma insomma gli italiani sono una tragedia nella tragedia e quello che vi dico è che avendo sentito persone che sono lì a Cron, amici e persone che erano lì sostengono che alla fine il bilancio purtroppo dei morti sarà molto superiore ai 47 di cui si parla ora, di cui si parla in queste ore. Ci sono i dispersi, ci sono irriconoscibili. Ci sono tragedie che non si possono raccontare soltanto dalle pagine dei giornali, ma forse si possono comprendere soltanto stando vicino alle persone che in questo momento soffrono più di tutte e che sono i genitori di quei ragazzini e gli amici di quei genitori, tanti di questi ragazzi più o meno, insomma, sono stati vicini a noi o più o meno li conosciamo. Molti sono ustionati, molti di questa vicenda ne trarranno alcune testimonianze, ci sono dei ricordi che difficilmente potranno togliersi dal loro ricordo, gente che cercava di uscire attraverso quella scala, morti, ustionati. Uno racconta della faccia di un ragazzino che a 16 anni era talmente ustionata che si buttava nella neve per potersi trovare un minimo di sollievo. Comunque, insomma, questa è la notizia ovviamente fondamentale di questa giornata. La tragedia coinvolge tutti, oltre agli italiani, un pensiero, una preghiera per tutti i genitori, e così. Bene, Caterina Maiocchi, non mi spiego come questa tragedia sia venuta in Svizzera. Purtroppo le tragedie avvengono in tutte le parti del mondo e purtroppo quello che succede, quello che noi possiamo come esseri umani cercare di controllare e prevenire, è sempre molto complicato. Poi si dirà, si potevano fare norme migliori, eccetera, tutto si poteva fare migliore, però purtroppo alla inevitabilità e ineluttabilità di un lutto come questo è difficile pensare come si potesse... eccolo qua. E poi c'è Amedeo Paracchini, taci, coglione, ignorante. Bene. La zuppa continua, voglio dire, invece sulle notizie più divisive e sulle quali possiamo un po' più ragionare, e una di queste è sicuramente il discorso di Mattarella, l'undicesimo discorso di Mattarella. Anche questo fa un po' impressione, perché non è previsto dalla nostra Corte, dalla nostra Carta Costituzionale, che noi consideriamo sempre intoccabile, che un Presidente della Repubblica, che per i Padri Costituenti doveva avere un mandato di 7 anni, proprio perché fosse un mandato che scavallava i mandati sia della legislatura parlamentare sia degli eventuali governi. Beh, insomma, 7 anni di mandato era il massimo che si poteva prevedere per un Presidente della Repubblica. I nostri fenomeni parlamentari non riuscirono a trovare un nome migliore su cui mettersi d'accordo se non quello di Mattarella. Un fallimento della politica, non tanto e non solo per Mattarella, ma per l'incapacità della politica di trovare un altro italiano su 60 milioni di italiani che avrebbe potuto rappresentare meglio il nostro paese, o almeno in alternativa a Mattarella, che fa quindi il suo undicesimo discorso, 15 minuti in piedi, ingessato con un signore di 80 anni, non può che essere inevitabilmente. Critiche al suo modo di fare ne possiamo fare tante, però immaginate anche la sua età, ma è anche forse uno dei motivi per i quali forse bisognerebbe fare un ragionamento. La cosa che più ha stupito e che più i giornali mettono in evidenza è questa frase di Mattarella: la pace sabotata con ripugnante rifiuto da chi si sente più forte. È inutile che ci prendiamo in giro, questo è un riferimento che Mattarella fa a Putin, e quindi è un riferimento che piace a coloro che nella guerra russo-ucraina hanno idee molto semplici e facili da comprendere, che sono quelle per le quali c'è un colpevole, un aggressore, e anche se oggi una pace si deve trovare. E poi l'orgoglio di 80 anni di Repubblica, 2 giugno 46, il voto, peraltro per la prima volta anche alle donne, è stato rappresentato nell'iconografia di questo discorso di Mattarella, per il quale si decise la forma istituzionale di questo paese. Peraltro forma diciamo repubblicana, che, parliamoci chiaro, moltissimi, non solo cronache, giornalisti, ma anche storici, dicono un po' viziata da qualche broglio. Tant'è che comunque il discorso prende 3 punti di vista diversi nei commenti principali dei giornali. Quello entusiastico è il discorso di Mattarella da parte di Massimo Giannini della Repubblica: siamo grati addirittura a Mattarella, pace e democrazia sono la bussola, dice Giannini, lo spirito della Costituzione dovrebbe far fischiare le orecchie a questa maggioranza che va avanti a colpi di fiducia e di espropriazioni del Parlamento. Insomma, Giannini ci ha voluto trovare una critica implicita nel ricordare 80 anni di crescita repubblicana nei confronti di questo governo. E vabbè. Dall'altra parte invece Belpietro ne fa una critica diversa, durissima. Belpietro è il direttore del giornale che, ricorderete, tirò fuori lo scoop del consigliere del Quirinale, che non si è mai dimesso, perché al Quirinale si può fare quello che forse in altre istituzioni non si può fare, e che prevedeva una spallata a questo governo attraverso un'azione centrista. E Belpietro dice: beh, insomma, il discorso È stato un discorso tutto rivolto al passato e Mattarella, come spesso avviene, si dimentica di parlare della realtà. Critica, diciamo, allora molto diciamo sostanziale da parte di Belpietro. Ferrara è una via di mezzo tra Belpietro e Giannini e dice: in realtà la cosa che mi è piaciuta di questo discorso è quella ripugnanza del rifiuto della pace, il cui riferimento, peraltro, è molto piaciuto alla Meloni, che avrebbe subito contattato. Oggi c'è anche un Fazzolari sul Foglio che dice: bellissimo il discorso di Mattarella, e che si congratula con Mattarella perché c'è un pezzo, dice Ferrara, della destra, quella che governa, quella diciamo della Meloni, ma non solo di Meloni, anche di Forza Italia evidentemente, dall'altra quella della Lega, che sulla vicenda russo-ucraina hanno posizioni molto dritte e filo-ucraine, a differenza della Lega, che sarebbe considerata filo-putiniana. E oggi quello che ha fatto Mattarella nel suo discorso, secondo Ferrara, è stata isolare quella destra italiana che punta al disimpegno in un'Ucraina. C'è un terzo, poi c'è il discorso di Xi Jinping, il prossimo millennio della Cina, noi saremo comanderemo nel mondo, saremo i più forti di tutti. E poi c'è una seconda, terza, scusatemi, occorrenza, che però soltanto secondo me Tommaso Cerno sul giornale coglie bene oggi, ed è questa vicenda del giuramento a City Hall di Mamdani, il sindaco di New York, estremista di sinistra, che giura per la prima volta nella storia di New York sul Corano, non sulla Bibbia ma sul Corano. Io la trovo una cosa allucinante, un simbolo, e lo è, non perché uno debba tanto pensare che Mamdani sia un terrorista, non è Hannun, beh certo, però è un uomo che per esempio giustifica l'intifada, anche quella globale, è un uomo che ha un punto di vista un po' diverso rispetto a quello occidentale, almeno a parole che abbiamo noi, un uomo che viene celebrato da due cariatidi della sinistra indipendentemente dall'età, che sono Bernie Sanders e la Ocasio-Cortez, sono tutto quello che noi detestiamo dell'Europa trapiantata nella politica socialista americana. Ecco, insomma, questo è il milieu che si va formando. E Cerno, con un colpo direi di tacco interessante sul fondo di oggi del giornale, dice: proprio nel momento in cui Mamdani giura sul Corano, dall'altra parte del mondo, in Iran, ci sono persone che contro il Corano applicato in maniera temporale dai propri Pasdaran e dai propri Ayatollah stanno rivoltandosi. La grande rivolta del bazar, cioè artigiani, commercianti che, disgustati dal costo della vita, dall'inflazione, del regime iraniano, stanno per la prima volta da mesi rivoltandosi in piazza con una forza che non si vede da tempo, non solo studenti ma anche classe media, ecco, definiamola così. Insomma, la rivolta dell'Iran, la rivolta persiana, non è da sottovalutare, e Cerno giustamente la ricorda proprio nel giorno, peraltro, in cui le cronache ci dicono che da quelle parti, quando ci sono le rivolte, si ammazza. Ovviamente sono i carabinieri, si fa per dire, la polizia locale che ammazza i manifestanti. Poi c'è un'intervista interessante a Nordio che vi segnalo. Il ministro della giustizia dice che il referendum si terrà probabilmente il 22 marzo, anche se la data esatta non la dice, e dice che i magistrati hanno paura di confrontarsi con loro, cioè non scappano da questo confronto, e che lui invece è ben disponibile di poter discutere con loro, non voleva rispondergli in Parlamento perché non ne vuole fare una questione politica, ne vuole fare una questione tecnica. Staremo a vedere, anzi io direi che potremmo invitare la Quarta Repubblica, come si dice, no, Nordio è il numero uno dei magistrati, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. C'è una retroscena su un altro discorso che ben altro peso a oggi, cioè quello di Beppe Grillo, fatto dall'Abate sul Corriere della Sera, che dice: la triste fine, dico io, di un cazzone, di un disastro, che è stato il Grillo, il grillismo e quel suo modo di pensare la politica e il rapporto con i poteri, veramente disgustoso. E l'anno della sottrazione, così l'ha definito Grillo, l'anno in cui la giustizia viene usata come una clava, perché ovviamente quando la giustizia viene usata nei confronti di un suo figlio che si è preso 8 anni di galera per una presunta, ancora perché non è condannato definitivamente, violenza sessuale, allora lì la giustizia viene usata la clava. È proprio loro che invece la giustizia la continuano, i grillini, ad agitare in modo, direi, da Robespierre. E su questo, a proposito di grillismo, che però un certo suo fascino, secondo me, anche nei miei confronti lo esercita, Beh, questo pezzo di Ilaria Proietti sul fatto che il Parlamento italiano, cioè la Camera italiana, ha assunto altre 100 persone, anche se nella società cosiddetta in-house, per portare la gente, per fare lavori, diciamo, di servizio all'interno dei palazzi del potere. Beh, dovete vedere, io sono perché le istituzioni abbiano un loro decoro, però sono anche per l'idea che questi ci hanno venduto il Parlamento come riduzione dei parlamentari, abbiamo ammazzato i parlamentari, abbiamo tolto i vitalizi, abbiamo tolto l'immunità parlamentare, abbiamo fatto di tutto per togliere regalità e importanza al Parlamento e poi però continuiamo ad assumere in maniera, se, voglio dire, come se fossero ancora un'enclave che vive in un mondo che non c'è più, gente che faccia servizi tipo accompagnare le persone per il palazzo. Insomma, trovo che forse i parlamentari dovrebbero iniziare a sentire sulla loro pelle un po' di quella spending review anche normale che c'è stata non solo in tutte le famiglie, ma in tutte le istituzioni italiane. È una cosa da matti questa roba qui. E Ilaria Proietti fa bene a raccontarla oggi sul Fatto Quotidiano. Ci sono due ultime cose di economia che vi segnalo perché hanno e danno il senso di quello che è il mondo che affronteremo nel 2026. Nel 2026 ci sarà, secondo il Sole 24 Ore, una ricerca fatta, non mi ricordo bene da chi, ma la trovate in prima pagina sul Sole 24 Ore, ci saranno emissioni record di 1.400 miliardi di debito pubblico in Europa. Tra Italia, Francia e Germania, 350 miliardi ognuna di loro, milioni, miliardi, scusatemi, di debito che verrà emesso. Il debito che cos'è? È un calcio nel culo nei confronti dei nostri figli, cioè emettiamo del debito perché appunto vogliamo pagare i commessi della Camera, vogliamo pagare la spesa pubblica, vogliamo pagare l'istruzione, vogliamo pagare la sanità, vogliamo pagare la giustizia, vogliamo pagare i poliziotti, vogliamo pagare 1.500 miliardi di spesa pubblica che non siamo mai a ridurre. Quindi che cosa fa l'Europa? Da una parte abbiamo l'Europa che emette debito pubblico, 1.400 miliardi, il suo record. Financial Times di oggi, cosa fanno gli Stati Uniti? Il risparmio dei cittadini americani cercano di portarlo in tre grandi IPO, grandi quotazioni che sono di Anthropic, SpaceX e OpenAI, due società di intelligenza artificiale e una di spazio e telecomunicazioni. Allora, che cosa pensate che sia il futuro dell'umanità? È quello di fare debito pubblico per avere dei commessi alla Camera? Sto esagerando perché 100 milioni sono niente rispetto alla spesa pubblica che noi facciamo. Il futuro è usare il risparmio dei cittadini per dare benzina a società innovative che si occupano di intelligenza artificiale e di spazio. Ecco, quando voi vedete questa fotografia, l'Europa che fa debito pubblico, l'America che continua a fare debito pubblico per carità, ma riesce anche a fare risparmio, convogliarlo verso queste società, tu capisci chi sta vincendo e chi sta perdendo. Certo, poi negli Stati Uniti trovi il sindaco di New York, che non sono gli Stati Uniti, che giura sulla come si chiama, sul Corano, e trovi anche notizia oggi del Wall Street Journal, pagina 3, pagina 4, che però è anche il senso del successo degli Stati Uniti, una icona del commercio globale che si chiama Saks, voi la conoscerete per Saks Fifth Avenue, che non ha pagato un bond, cioè non ha pagato gli interessi su un'obbligazione che ha messo da 100 mi per 100 milioni di dollari, il che vuol dire che probabilmente Saks Fifth Avenue, l'icona della distribuzione e del lusso, farà richiesta di Chapter 11, cioè il primo passo per il fallimento americano. Però quella è l'economia dove si fallisce e dove si nasce. La nostra è un'economia dove non si fallisce, o meglio, lentamente si fallisce, guardate il caso Ilva, e non nasce assolutamente una ceppa. Beh, interessante. Toc toc, Nicolino, perché non parli di signorini? I padroni non vogliono. Bravo Alex Martini, ne abbiamo parlato sul mio sito e l'hai visto, ne abbiamo parlato anche ieri. Che cosa cazzo vuoi che ti dica oggi? Oggi ci mettiamo a parlare di signorini, vabbè. Acronimo di una bestemmia, vabbè. Qui abbiamo l'altro Minnesota, sono le cooperative, tio, suocero di Soumahoro, è vero. Roberto Calani, Mondadori di Parto San Giorgio, libro in vetrina preso. Ecco, sì, due cose che vi voglio ricordare, avete ancora tempo, non so se per fare i regali, di prendere l'inferno è pieno di buone intenzioni, e soprattutto ricordatevi ancora, qua sotto lo leggete e sopra su Instagram lo vedete, i biglietti per il 12 febbraio, per la ripartenza che si terrà a Milano.